Buonasera, va ora in onda Notturno in Classica, un programma ideato e condotto da Giorgio Moncagatta. Ricerche e regia di Bonelis. Buon ascolto.
Buonasera. Uno dei più importanti compositori italiani di tutti i tempi, che assieme a Verdi è il più conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, è un artista le cui opere più famose, la Bohème, Tosca, Madame Butterfly e Turandot, sono tra le più eseguite nei teatri del mondo e le più presenti nel repertorio dei maggiori cantanti. Puccini è una delle figure di spicco dell'opera italiana tra il XIX e il XX secolo. È colui che ha cercato di rompere il vincolo con la corrente verista per dar vita ad un nuovo stile personale tutt'oggi apprezzato e celebrato. I lavori di Puccini erano dedicati esclusivamente al teatro musicale e, a differenza dei grandi nomi del movimento avanguardista del XX secolo, compose musica sempre con l'intento di interpretare e soddisfare i gusti del pubblico. Ha compiuto numerosi viaggi in giro per il mondo per assistere alle prove ed essere presente alle esecuzioni delle sue opere in Europa e in America. Tra le prime composizioni di Puccini spiccano un preludio sinfonico e un capriccio sinfonico, dove già emergono quei temi brevi e ricorrenti, accompagnati da armonie dissonanti che caratterizzeranno alcune sue composizioni. Il brano che ascoltiamo, Capriccio Sinfonico, è diretto da Claudio Scimone con l'orchestra dell'Opera di Monte Carlo.
Thank you.
nel corso della sua vita ha composto un limitato numero di opere, 12 per la precisione. Il suo interesse principale era quello di perfezionare i suoi meccanismi teatrali e compositivi fino a realizzare opere perfette, che fossero in grado di entrare a far parte, in seduta stabile, dei repertori operistici dei maggiori teatri lirici di tutto il mondo. Interesse, varietà, rapidità, sintesi, profondità e molti trucchi scenici sono gli ingredienti fondamentali del suo teatro. Il pubblico, per quanto talvolta confuso dall'originalità delle sue opere, lo ha sempre seguito e appoggiato, mentre il mondo della critica musicale, specialmente quella italiana, lo guardava in maniera del tutto sospetta e talvolta avversa. Questa sorta di avversità può essere attribuita alla percezione comune che questo suo lavoro, dall'evidente impronta popolare e con particolare enfasi alla melodia, perdesse quell'impronta di serietà che forse qualcuno si aspettava. Le sue prime composizioni erano radicate nella tradizione dell'opera italiana del tardo XIX secolo. Tuttavia, successivamente Puccini sviluppò con successo il suo lavoro in una direzione personale, includendo alcuni temi propri del verismo musicale, introdusse un certo gusto per l'esotismo derivante anche dallo studio dell'opera di Richard Wagner, sia sotto il profilo armonico che orchestrale, e per l'uso della tecnica del leitmotiv. Nel ciclo wagneriano dell'Anello del Nibelungo, ad esempio, si contano ben 74 leitmotiv che vengono continuamente utilizzati e variati per rappresentare personaggi, cose o situazioni. Tra le caratteristiche distintive delle opere del compositore si ritrova l'uso della voce nello stile del discorso, vale a dire che i personaggi cantano frasi brevi in maniera alternata una di seguito all'altro, come se stessero dialogando. D'altra parte, Puccini è molto celebre anche per le sue melodie, memorabili e sempre apprezzate, che hanno contribuito a fare di lui un'icona dell'opera. Non è raro trovare almeno un'aria di Puccini nei recital o nelle confezioni musicali di qualsiasi cantante d'opera. Come quest'aria della Bohème, Mi chiamano Mimì, cantata da Maria Callas. La storia della Bohème, conosciuta da tutti, ruota attorno all'esistenza spensierata di giovani artisti bohemien e dei loro amori più o meno fortunati e felici. Ma sentiamo Maria Callas. Thank you. Grande, insuperata, insuperabile Callas. Ma seguiamo la vita del compositore. Giacomo Puccini nacque a Lucca il 22 dicembre del 1858. Il suo nome intero era Giacomo Antonio Domenico Michele II Maria Puccini. Era il sesto di 9 figli. La sua famiglia contava 5 generazioni musicali dietro di sé. E Puccini stesso, che perse il padre all'età di 5 anni, venne mandato a studiare dallo zio, che lo considerava però un allievo scarso e indisciplinato. Conseguì risultati migliori grazie all'insegnamento di Carlo Angeloni, che coinvolse Giacomo nel suo amore per l'opera, facendogli conoscere diverse partiture scritte da Giuseppe Verdi, come il Rigoletto, la Traviata, il Trovatore, e all'età di 14 anni fu già in grado di contribuire all'economia familiare grazie al posto di organista di chiesa e di maestro del coro del Duomo di Lucca. Infatti, 2 anni prima, secondo la tradizione, nel 1876 decise di impegnarsi nell'ambito del teatro musicale, dopo aver assistito alla Aida di Verdi. I primi componimenti di cui abbiamo testimonianza risalgono a questo periodo e fra questi una cantata, Cessato il suon dell'armi. Questa cantata, inneggiante alla libertà e alla bellezza dell'Italia, fu composta insieme all'amico Carlo Carignani. Nel 1877 a Lucca fu bandito un concorso per la composizione di una cantata con orchestra e la migliore sarebbe stata eseguita. L'iniziativa fu un fiasco. Ci furono solo 3 proposte musicali di studenti e nessuna fu ritenuta degna del premio. Questa cantata che ora vi propongo fu ritrovata nel 2003.
Cessato il suon dell'armi, presso i trofei di guerra riedano i geni nella Ausonia terra, fra le effigiate tene meraviglie dell'Italo penne. Si rivesti amore. Dei fili nostri in cuore, nuovo dell'arte, si rivesti amore. Thank you.
Puccini lasciò la sua città natale e dal 1880 al 1883 si iscrisse al Conservatorio di Milano grazie a una borsa di studio, studiando tra gli altri con Amilcare Ponchielli e Antonio Bazzini. Erano per lui tempi molto difficili, a tal punto da condividere la stanza con l'amico Pietro Mascagni. A Milano Puccini ebbe contatti con molte figure importanti artistiche dell'epoca. Entrò a far parte del movimento degli Scapigliati, il gruppo di intellettuali esteti conosciuti come gli Scapigliati di Milano. Nel 1883 partecipò ad un concorso per opere di un atto organizzato dall'editore Sonzogno, al quale prese parte con l'opera Le Villi, inserita in un libretto di Ferdinando Fontana, il quale trasse il soggetto dal racconto di Théophile Gautier, e messo poi in balletto da Adolf Adam, col nome più conosciuto come Giselle. Non vinse il concorso, ma nel 1884 Le Villi fu eseguito al Teatro del Verme a Milano, grazie a Giulio Ricordi in competizione con le edizioni Sonzogno. Le Villi fu un successo, tanto che Ricordi commissionò a Puccini e a Fontana una nuova opera per il Teatro alla Scala. lavoro che sfortunatamente non ebbe il successo sperato. Dalle ville però ora ascoltiamo Non ti scordar di me, dalla voce di Renata Scotto, sotto la direzione di Gianandrea Gavazzeni. Nel frattempo, nel 1884, e qui veniamo alle vicende personali, Puccini aveva iniziato a convivere con Elvira Bonturi, moglie del droghiere Narciso Germani di Lucca. La sua relazione con questa signora, nonostante le molte vicissitudini, durò per sempre. Tra il 1886 e 87 la famiglia visse a Monza, dove nacque il figlio Antonio e dove Puccini lavorò alla scrittura di Edgar. Nel 1891, mentre Giacomo lavorava a Manolesco, si trasferirono a Torre del Lago, oggi chiamata Torre del Lago Puccini. Giacomo amava quel piccolo villaggio, riteneva che fosse il luogo ideale dove andare a caccia e fare baldoria con gli artisti dell'epoca. Il maestro trasformò quel luogo in una sorta di nido, trovò una proprietà situata sulle rive del lago e ne commissionò la ristrutturazione al fine di realizzare la villa dove abitò dal 1900. A Torre del Lago, Puccini compose le sue opere più apprezzate. Manolesco, la sua terza, messa in scena nel 1893, che rappresentò anche il suo più grande successo e fu quella che lanciò la sua straordinaria collaborazione con i librettisti Luigi Illica e Giuseppe Giacosa. Brevemente, la storia narra le vicissitudini del nobile cavaliere de Grieux e di Manon Lescaut. Siamo attorno al 1720. Lui ha 17 anni, lei 16. Travolto dal fascino della ragazza, de Grieux fugge con lei a Parigi, rinunciando alla ricchezza e alla dignità della sua famiglia. Per soddisfare le esigenze di Manon, scopre di poter guadagnare molto barando al gioco, ma il denaro facile si perde altrettanto facilmente. E con esso de Grieux perde più volte anche Manon, che lo abbandona per uomini più ricchi. La loro vicenda giunge a una svolta decisiva quando si scontrano con un uomo molto potente. Costui non esita a farli imprigionare e successivamente fa condannare Manon alla deportazione nelle colonie francesi d'America. Il giovane, disperato e fedele, la segue. A New Orleans i due vivono serenamente fino a quando il governatore della Louisiana non promette in sposa Manon a suo nipote. De Grieux sfida a duello il rivale e, pensando di averlo ucciso, fugge con Manon, sperando di raggiungere un insediamento inglese. Ma la giovane non resiste alla fatica e per gli stenti muore. Da Manon ascoltiamo uno dei pezzi più famosi e struggenti, l'Intermezzo. L'orchestra del Teatro alla Scala è diretta da Riccardo Muti. Illica e Giacosa collaborarono con lui anche per le altre opere di successo, La Bohème, La Tosca e Madame Butterfly. Nel 1900, il 14 gennaio per la precisione, vede la luce al Teatro Costanzi a Roma, Tosca. Quest'opera è considerata la più drammatica di Puccini, ricca com'è di colpi di scena e di trovate che tengono lo spettatore in costante tensione. Il discorso musicale si evolve in modo altrettanto rapido, caratterizzato da incisi tematici brevi e taglienti, spesso costruiti su armonie dissonanti, come quella prodotta dalla successione degli accordi del tema di Scarpia, che apre l'opera e che ora sentiamo.
Finalmente, nel terror mi assolto, vede a ceffi di birra in ogni volto. La pila, la colonna, a piede la Madonna, mi strisse mia sorella. Ed ecco la cappella. Sempre l'acqua, ogni pennello è sozzo, peggio d'un collarino scagnozzo. Signor pittore, oh, su, avrei giurato che fosse ritornato il cavalier Cavallarossi.
Sempre a proposito di Tosca, ecco il Claudio Villa di buona memoria che si cimenta nella più famosa aria dell'opera, E lucevan le stelle.
E un padre
La seconda opera del 1900 fu Madama Butterfly, rappresentata a Milano il 7 febbraio 1904. Quella serata fu un fiasco inaspettato, soprattutto dopo i tre successi di Manon, Bohème e Tosca. L'opera si basa sul dramma Madame Butterfly del commediografo statunitense David Belasco. Puccini era fortemente convinto della validità del soggetto esotico e dal potenziale espressivo della geisha sedotta, abbandonata e suicida. Per musicare il dramma si documentò minuziosamente sulle musiche, gli usi e i costumi del Giappone, e per fare ciò si avvalse anche della collaborazione di Sada Yako, una famosa attrice, e della moglie dell'ambasciatore giapponese in Italia. L'insuccesso con cui venne accolta Madame Butterfly spronò Puccini ad una revisione dell'opera, eliminando alcuni numeri musicali trascurabili, modificando alcune scene e ridividendo l'opera in tre atti invece che due. Ora, dalla voce della Callas, l'aria Un bel dì vedremo.
Thank you.
Termina qui questa prima parte di Stasera Classica dedicata a Giacomo Puccini. La seconda parte andrà in onda il prossimo mese, sempre alle 20. Vi lascio con l'intermezzo da Suora Angelica, l'Orchestra Filarmonica del Qatar è diretta da Jacopo Sipari. A risentirci.